SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Almeno 90 persone sono state dichiarate morte e 300 ferite in un attacco aereo israeliano vicino a Khan Yunis nella striscia di Gaza. Il primo ministro Anthony Albanese respinge le accuse dell'ambasciata russa di promuovere paranoia e chiede un passo indietro. Due uomini del Queensland settentrionale muoiono in un incendio domestico che la polizia considera sospetto. E per lo sport, nel tennis, Barbora Krejcikova vince a Wimbledon contro Jasmine Paolini, oggi la finale maschile tra Djokovic e Alcaraz. Benvenuti al giornale radio di oggi, domenica 14 luglio, con voi Massimiliano Gugole. Iniziamo dal Medio Oriente. Almeno 90 persone sono state uccise e 300 ferite in un attacco aereo israeliano vicino a Khan Yunis, che Israele afferma abbia preso di mira uno dei leader di Hamas, Mohammed Deif, e il suo vice Rafa Salama. L'attacco è avvenuto nell'area di Al-Mawasi, che l'esercito israeliano aveva designato come zona umanitaria. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di aver approvato l'operazione, aggiungendo che non è certo che uno dei due uomini sia stato ucciso. Deif è da tempo in cima alla lista dei ricercati in Israele, è nascosto da oltre 20 anni e si ritiene che sia paralizzato. Una delle poche immagini che si hanno di lui è una fototessera di circa 30 anni fa. Salah Kudwa si trovava nel campo profughi di Al-Mawasi al momento dell'attacco.
I was sitting safely in my tent when suddenly the tents around me and this building were hit. We started running. I got out of the tent and ran on the streets. The bombardment was ongoing. We came here where this street begins. It had also been hit. The whole street was full of bodies, body parts. We started running. Are these the humanitarian areas that Netanyahu talks about? There are no humanitarian areas or safe areas.
Il capo dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati Palestinesi, Philippe Lazzarini, ha accolto con favore una dichiarazione congiunta di sostegno firmata da 118 Stati membri. Israele ha accusato l'UNRWA di chiudere un occhio, di collaborare con Hamas e altri gruppi armati a Gaza e di perpetuare la crisi dei rifugiati palestinesi che dura da decenni, accuse che l'agenzia respinge. L'UNRWA fornisce servizi di base a milioni di rifugiati palestinesi dalla guerra del 1948 seguita alla creazione di Israele. 195 membri dello staff dell'UNRWA sono stati uccisi durante l'attuale guerra a Gaza, il numero più alto di vittime di guerra appartenenti ad un'agenzia dell'ONU nella storia delle Nazioni Unite. Lazzarini ha dichiarato che il lavoro della sua agenzia è fondamentale, ma non può essere realizzato senza supporto.
We have in Gaza more than 600,000 girls and boys living in the rubble, deeply traumatized, and for whom our joint commitment should be to bring them back as soon as possible in an education environment if we do not want to sacrifice an entire generation and sow the seeds for more violence in the future.
Il primo ministro Anthony Albanese ha invitato la Russia a fare un passo indietro dopo che la sua ambasciata ha accusato i responsabili della sicurezza australiana di alimentare quella che hanno definito la paranoia antirussa. Due australiani di origine russa sono stati arrestati per un presunto schema di spionaggio mirato al Dipartimento della Difesa. I primi ad essere accusati di reati di spionaggio ai sensi delle leggi sulla interferenza straniera introdotte nel 2018. Lo spionaggio potrebbe essere collegato al sostegno dell'Australia all'Ucraina o ai segreti dei sottomarini nucleari trasmessi dagli Stati Uniti ai sensi dell'accordo AUKUS. L'ambasciata russa a Canberra, nella giornata di ieri 13 luglio, ha accusato la polizia federale australiana e i responsabili delle agenzie di spionaggio di alimentare la paranoia antirussa. Albanese ha dichiarato che le agenzie australiane stanno lavorando con i membri dell'alleanza di intelligence Five Eyes, composta da Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti, per proteggere gli australiani.
Russia can get the message back off. Russia engages in espionage here and around the world. Russia has no credibility. The message to Russia is, how about you get out of Ukraine and stop the illegal and immoral war that you're engaged in? And how about you try to stop interfering in domestic affairs of other sovereign nations?
Due uomini sono morti in un incendio domestico in Queensland. I servizi di emergenza sono intervenuti nell'edificio a Townsville venerdì dopo che l'incendio era scoppiato nel pomeriggio. I vigili del fuoco hanno tentato di portare in salvo due diciottenni rimasti intrappolati all'interno della casa, ma entrambi hanno riportato gravi ferite e sono poi morti in ospedale. Altri due uomini erano all'interno della casa, ma non sono rimasti feriti nell'incendio e la polizia ha dichiarato di trattare l'incendio come sospetto. E ora in New South Wales, dove le autorità affermano che si sta indagando sulle cause del capovolgimento di un'imbarcazione che ha portato alla morte di una persona e al ferimento di un'altra. I due erano stati avvistati, aggrappati allo scafo capovolto, non lontano dalla Tweed River Bar ieri. Le squadre di emergenza hanno quindi avviato un'operazione di salvataggio tirando fuori dall'acqua un uomo di 58 anni prima di portarlo in ospedale con lievi ferite. Un altro uomo di 56 anni è stato poi tirato fuori dall'acqua tramite elicottero, ma non è stato possibile rianimarlo. Ci spostiamo ora negli Stati Uniti. È stato archiviato il caso di omicidio colposo contro l'attore Alec Baldwin per la morte alla direttrice della fotografia Halina Hutchins sul set del film Rust. I legali di Baldwin avevano affermato che i pubblici ministeri avevano nascosto alcune prove alla difesa. La giudice Mary Mallow Summer ha ritenuto che le azioni del pubblico ministero fossero effettivamente pregiudizievoli e questo significa che il caso è archiviato in modo definitivo. Baldwin ha pianto dopo aver ascoltato la decisione ed ha lasciato il tribunale del New Mexico in auto senza rilasciare dichiarazioni. Il pubblico ministero, Carrie Morrissey, ha detto di essere delusa ma di rispettare la decisione.
We did everything humanly possible to bring justice to Halina and to her family, and we're proud of the work that we did. Again, we disagree with the court's decision, but we have to respect it.
Si conclude oggi la settimana NIDOC alla sua 50ª edizione. Il tema di quest'anno, Keep the Fire Burning Black, Loud and Proud, rende omaggio alla forza e alla vitalità persistenti della cultura delle First Nations. Alcuni datori di lavoro in Australia hanno iniziato a offrire congedi NIDOC ai dipendenti indigeni in modo che possano partecipare alla celebrazione annuale della settimana dedicata ai popoli aborigeni ed isolani dello stretto di Torres. Il co-presidente della First People's Assembly of Victoria, Mark Stewart, ha dichiarato che sta crescendo il sostegno popolare affinché la settimana NIDOC diventi una public holiday. E alcuni membri della comunità musulmana di Sydney hanno partecipato ad un evento per la donazione del sangue nei quartieri occidentali della città in memoria di Faraz Tahir, la guardia di sicurezza morta nel tentativo di salvare alcuni dei presenti all'attacco avvenuto al centro commerciale Westfield di Bondi Junction il 13 aprile scorso. Tahir era un membro della comunità musulmana Ahmadiyya che ha organizzato l'evento ieri sabato 13 luglio. Adnan Kadir è il presidente dell'associazione giovanile musulmana Ahmadiyya e ai microfoni di SBS ha spiegato che per alcuni gli anni della pandemia hanno interrotto l'abitudine di donare il sangue e l'evento è un promemoria sul perché è importante donare.
This is something which our members, thousands of our members, do every year. But with this particular event, it just sort of filled a new hope and inspiration for them to come across and be part of it. So in that way, it's just kind of a refresher for all those members that, hey, you do that, you keep doing it for numbers of years. Especially after COVID, there are a lot of people who are in the need of blood. And this is kind of a reminder for them to make sure that we keep doing it and we keep giving this gift across.
Il figlio più giovane dell'uomo più ricco dell'Asia ha sposato la sua fidanzata di lunga data in uno stravagante matrimonio a Mumbai, in India, a cui hanno partecipato celebrità, magnati degli affari e politici. Anant Ambani è il figlio di Mukesh Ambani, l'uomo più ricco dell'Asia e il nono uomo più ricco del mondo. La celebrazione del matrimonio è il culmine di mesi di eventi nuziali con esibizioni di star tra cui Rihanna e Justin Bieber. Tra i presenti c'erano le Kardashian, gli ex primi ministri britannici Tony Blair e Boris Johnson, David Beckham e una schiera di personaggi famosi. La stravaganza del matrimonio ha suscitato reazioni contrastanti. L'abitante di Mumbai, Jenica Kotari, ha dichiarato ad Al Jazeera che pensa che questo matrimonio sarà di aiuto per l'economia.
I think it's fabulous. It's helping the economy, it's helping everyone. India's coming to like the forefront of artists and everyone around the world. So I think if they have the money, they should spend it.
E sempre dal Jazeera il sarto Mohammed Hussaini ha detto che le nozze dimostrano quanta disuguaglianza esista nel paese.
What is there to see? We can see how the rich are spending fortunes on their wedding at these functions, while they're spending millions, the poor is struggling to eat.
La ministra dello sport francese Amélie Oudéa-Castéra si è tuffata nella Senna per dimostrare che il fiume sarà abbastanza pulito da permettere agli atleti di nuotarvi in tempo per le Olimpiadi. Nuotare nella Senna è vietato dal 1923 in gran parte a causa delle preoccupazioni sui rischi per la salute posti dall'acqua contaminata. Tuttavia un piano da oltre 2 miliardi di dollari sostenuto dallo Stato per ripulire il fiume prima delle Olimpiadi ha portato a diversi anni di lavoro sulla gestione delle acque reflue per ridurre la contaminazione batterica del fiume da rifiuti fecali. La ministra ha dichiarato che quella nuotata è stata un sogno che si è avverato.
There's indescribable emotion. In fact, we've been dreaming of this, waiting for this. There was a huge amount of work being done for years now by an entire group of people, and we are succeeding. Thanks to the Games, we will be stepping up to the challenge of making the river swimmable.
Mercato dei cambi, il dollaro australiano oggi vale 62 centesimi di euro e viene scambiato a 67 centesimi di dollaro statunitense. Per lo sport, nel tennis a Wimbledon, Barbora Krejcikova ha conquistato il suo secondo titolo del Grand Slam in singolare battendo Jasmine Paolini 6-2, 2-6, 6-4 in una avvincente finale. La specialista ceca del doppio aveva dominato il set di apertura con una prestazione quasi perfetta, ma è stata poi scossa dalla sorprendente rimonta di Paolini nel secondo set. Krejcikova aggiunge così il titolo di Wimbledon all'Open di Francia conquistato nel 2021. Paolini però sarà da domani comunque la numero 5 al mondo. Solo Francesca Schiavone nel 2011 ha fatto meglio di lei tra gli italiani nella storia raggiungendo il numero 4. E dopo aver battuto in semifinale Lorenzo Musetti, oggi Novak Djokovic affronterà nella finale maschile Carlos Alcaraz. Per il Giro d'Italia sfida nella 14ª tappa tra due dei favoriti per la vittoria, il danese Jonas Vingegaard e lo sloveno Tadej Pogacar. Sfida vinta dallo sloveno che stacca l'avversario di 39 secondi vincendo appunto e conservando così la maglia gialla. Concludiamo il giornale di oggi con le previsioni del tempo. A Perth piogge con 19 gradi di massima, ad Adelaide piogge in diminuzione 15 gradi, piove anche a Melbourne e a Hobart 11 gradi a Melbourne e 10 a Hobart. A Canberra una giornata parzialmente nuvolosa 11 gradi mentre sarà prevalentemente sereno a Sydney e a Brisbane, 17 gradi a Sydney e 20 a Brisbane. Parzialmente nuvoloso a Cairns, 27 gradi, mentre a Darwin sarà una giornata soleggiata con 32 gradi di massima.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.